Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Chiesto il carcere per il manager dell'azienda statunitense accusata di caporalato nella costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, è stato fermato mentre stava scappando in Turchia. Interrogazione in Parlamento al ministro Piantedosi. A Vittuone il primo 2 giugno con la nuova amministrazione di destra diventa un caso politico, l'ANPI esclusa dall'organizzazione e dai discorsi delle celebrazioni del 2 giugno. A Milano una bandiera della Palestina cucita da un gruppo di donne del quartiere sposta fuori dalla sede del municipio 9, è la prima istituzione comunale milanese ad esporre la bandiera palestinese. La procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo e di applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager della filiale italiana Cadel Construction, al centro di una indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio, l'uomo stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare in Turchia. Venerdì scorso i PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici hanno notificato il decreto di controllo giudiziario della divisione italiana di Cadol per caporalato degli operai indiani che, oltre a pagare una sorta di pizzo di 500.000 rupie per lavorare, venivano retribuiti al netto delle spese trattenute circa 2 euro all'ora. Demir, sotto inchiesta assieme alla divisione italiana della società per intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, non sapendo di essere intercettato, 3 giorni fa aveva ricevuto una telefonata in cui un uomo gli suggeriva di rientrare in Turchia. Per i PM la conversazione indicava la chiara volontà di fuggire, manifestata il giorno stesso in cui l'uomo aveva scoperto di essere indagato per gravi fatti di caporalato, ma appunto non sapeva di avere già il telefono intercettato. La vicenda finirà anche in Parlamento. Un'interrogazione chiederà al governo di fare chiarezza sui mancati controlli preventivi, sui visti e la tutela delle centinaia di operai edili fatti arrivare dall'India e poi costretti a lavorare in condizioni di schiavitù nella nuova grande costruzione di piazza Accursio. C'è poi il tema dell'extraterritorialità del cantiere fatto valere dagli Stati Uniti anche nei confronti di chi ha condotto le indagini. A presentare l'interrogazione parlamentare sarà la senatrice del PD Cristina Tajani.
Qui è necessario un chiarimento di natura istituzionale proprio per la natura del cantiere in cui sono state rinvenute queste situazioni di conclamata illegalità. Innanzitutto perché si tratta di lavoratori stranieri arrivati in Italia proprio per lavorare in quel cantiere, quindi è necessario che il Ministero dell'Interno chiarisca quali sono stati i canali migratori utilizzati, che tipo di visto hanno queste persone e se non vi sia stata un'omessa vigilanza sull'Agenzia Internazionale di Intermediazione della Manodopera che li ha reclutati. E poi chiediamo di attivare questo al Ministero del Lavoro, quella procedura speciale che consente il rilascio di permessi di soggiorno alle persone che denunciano e collaborano con la magistratura in situazioni di caporalato. Questa è una novità normativa che deriva dalla tristissima vicenda del bracciante indiano abbandonato vicino Latina e che è frutto di un percorso normativo nuovo a tutela delle persone che denunciano situazioni di caporalato. È sicuramente molto preoccupante perché significa che anche in grandi cantieri che dovrebbero essere super vigilati esistono e si annidano situazioni di illegalità. Un caso particolarmente complesso che interroga e dovrebbe interrogare la città di Milano e anche le istituzioni.
Appena eletta alle comunali della scorsa settimana a Vittuone nel milanese, la neosindaca Elena Comerio, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, ha subito deciso di cambiare la tradizione degli ultimi anni sulle celebrazioni del 2 giugno. La sezione dell'ANPI è stata invitata a partecipare alla cerimonia, così come altre associazioni, ma non prenderà parte all'organizzazione né pronuncerà discorsi, cosa accaduta invece fino all'anno scorso, per mantenere il 2 giugno nel suo carattere strettamente unitario e istituzionale, così ha detto la sindaca Vincenzo Capozzo, il presidente dell'ANPI di Vittuone.
ha lasciato basito non solo me, ma anche gli altri che mi accompagnavano quando c'è stata comunicata a voce un incontro informale fuori dal comune. Se io dovessi leggere la dichiarazione che ha fatta la sindaca, non a noi, ma l'ha fatta sui social, potrebbe essere ineccepibile. Non lo sono, perché da 14 anni si faceva così con qualsiasi amministrazione si è succeduto in questi ultimi 14 anni. Fino a un anno fa si svolgeva in questo modo, ci si ritrovava alla Stele su questa collinetta di questo parco, io in qualità di presidente portavo i saluti dell'ANPI spiegando a chi non era a conoscenza appunto il perché ci trovavamo su quel posto, cioè, e quindi qual era? Era la metafora che era stata accettata in questo progetto per dire la Repubblica che noi andiamo a trovare in piazza tra poco, e dove il sindaco a nome di tutti interviene eccetera eccetera, nasce da qui, affonda le radici in questo luogo che rappresenta la resistenza della nostra zona. Ho la preoccupazione che per i prossimi 5 anni, invece di esserci una condivisione, ci sarà di nuovo un problema di battagliare ogni volta per mantenere dei diritti, per affermare delle cose, cioè cose semplici, e ci troveremo un'ostilità.
Futuro Nazionale sarà presente come partito e avrà un autorevole candidato sindaco. Così nel fine settimana Roberto Vannacci ha ribadito l'intenzione di schierare la sua formazione alle comunali di Milano dell'anno prossimo. La missione principale sarà quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile dal punto di vista della sicurezza, ha detto Vannacci. Futuro Nazionale ha appena fatto il suo ingresso in consiglio regionale e sta generando forti discussioni all'interno della destra, sia milanese che lombarda. E dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, anche in Lombardia si torna al voto per i comuni interessati al ballottaggio. Sentiamo Alessandro Braga.
Sono 6 comuni lombardi che il prossimo fine settimana decideranno il loro sindaco. La sfida più importante è Lecco. A sfidarsi, dopo un primo turno che li ha visti in sostanziale parità, il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra, Filippo Boscagli. In questi giorni i tentativi di arrivare ad un apparentamento da entrambe le parti sono in corso. In provincia di Milano l'unica sfida è quella di Legnano. Anche qui il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, prova a riconfermarsi alla guida cittadina, sperando nei voti che la scorsa settimana sono andati al candidato di sinistra, Federico Amadei, col 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, che proverà a portare a casa il sostegno di chi al primo turno ha votato per Carolina Toia, al 10%. Da tenere d'occhio il risultato di Vigevano, dove al primo turno il campo largo unito ha chiuso in vantaggio e la candidata Rossella Buratti punta alla vittoria contro il candidato di Forza Italia, Paolo Previde Massara. A pesare sul risultato finale saranno gli accordi nel centrodestra, che si era presentato diviso al primo turno, con Fratelli d'Italia e Lega a sostenere Riccardo Ghia. E poi c'è la questione Furio Suvilla, il candidato vannacciano che al primo turno ha avuto un successo insperato, col 14% dei voti. A chiudere la tornata, le sfide di Mortara, Somma Lombardo e Viadana.
Da oggi pomeriggio sulla facciata dell'ingresso del Municipio 9 di Milano è esposta una bandiera della Palestina. È la prima istituzione comunale ad esporre la bandiera palestinese a Milano. La bandiera è stata cucita da un gruppo di donne dei quartieri attorno alla sede del Municipio 9 ad Ergano, nell'ambito di un'iniziativa chiamata Gocce per la Palestina. Non è casuale la scelta della vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica, e del voto alle donne in occasione del referendum Monarchia Repubblica. Sentiamo la presidente del Municipio 9, Anita Pirovano.
Alla vigilia della festa della Repubblica, dell'80° anniversario del voto alle donne, abbiamo deciso di fare un gesto che è simbolico sicuramente, ma per noi è anche concreto. Guardando alla questione internazionale, proprio peraltro nelle stesse ore in cui i raid di Israele arrivano sul Libano, e mentre comunque il genocidio non si ferma e nessuna tregua tiene, ci sembrava che la festa della Repubblica, che è anche la festa della Costituzione che ripudia la guerra, dovesse avere i colori della Palestina. Avremmo voluto che il gemellaggio con Tel Aviv si interrompesse a settembre, peraltro, un'opera realizzata da 40 donne. È fatta uncinetto con un grande sforzo, e questo ci sembra che aiuti a mandare un ulteriore messaggio, che la tessitura della pace passa sicuramente dall'impegno delle istituzioni, soprattutto di quelle apicali, ma passa anche dalla cittadinanza attiva. Ed è molto grande, è molto bella, e la esporremo proprio a fianco dello striscione di Emergency Ripudia, che invece abbiamo esposto dal 2 giugno dell'anno passato.
Donna Repubblica, i giorni del referendum. La mostra aperta in occasione della festa della Repubblica di quest'anno, un'installazione di Studio Azzurro al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo alle porte di Milano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
In occasione dell'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvenzi, che è stata assistente di Federico Patellani.
Sì, buongiorno. Buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
Oralmente ho con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli da prima poco nuvolosi. Via via aumento della nuvolosità a partire dai rilievi con alcuni rovesci temporali in tarda serata nella notte, per lo più su Val d'Osso, la Verbano e Val Chiavenna. Domani cieli generalmente molto nuvolosi, salvo momentanee schiarite che saranno più probabili sulla pianura. A tratti fenomeni temporaleschi, in particolare nella tarda mattinata e primo pomeriggio, poi nuovamente in serata e localmente di forte intensità, con possibili grandinate.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano mercoledì mattina alle 7.15.